Innanzitutto sono contento di ritrovarvi dopo la lezione dell'Avvento. Ricordo facemmo Osea, una pagina davvero ammirabile. E ho scelto per voi l'ultimo studio su cui mi sono impegnato, che è il capitolo 22, famoso della Genesi, che ha come titolo La Chedà, la legatura di Isacco. Ma vedremo che è una pagina antropologica estremamente interessante. Perché davanti a questa pagina innanzitutto dobbiamo pensare che questo è il punto culminante della vocazione di Abramo. E dico vocazione per indicare un cammino che comincia al capitolo 12, anche se bisogna guardare anche il capitolo 11, bisogna vedere di chi è figlio Abramo e qual è il contesto familiare. Per poi vedere che tutto il suo itinerario culmina su quel monte Moria, Moria, More, che è un participio del verbo ra, vedere, e su quella montagna noi assisteremo non più a una legatura, ma forse a una slegatura. Ma vogliamo dimostrarlo poco alla volta, tutto sommato. Vi dico anche a livello di metodo che più studio Genesi, col corso di antropologia biblica che molti di voi hanno fatto con me, e più mi rendo conto che questo libro è la chiave di lettura, la chiave di violino su tutta la Bibbia. E infatti questi testi sono molto studiati anche nella psicanalisi, forse più che da noi stessi, perché sono testi di una eziologia metastorica, diceva il grande Rahner, cioè sono delle griglie di lettura che non vanno lette in modo protologico, e quindi quello che era l'origine, ma in modo escatologico, cioè sono delle griglie di lettura per la nostra esistenza. Sapete anche bene, stamattina abbiamo fatto nell'ufficio di letture Efrem il Siro, uno dei miei preferiti, un padre siriano, che la parola di Dio è come una fonte, dice Efrem, per cui è meglio che ti disseti continuamente, non si essicchi, perché tu possa tornare ad abbeverarti alla fonte della scrittura che contiene la parola di Dio. Bellissimo questo testo che ci ricorda davvero la bellezza della parola. D'altra parte voi siete ministri in un certo senso della parola, di una parola che deve essere inculturata, meditata, inculturata, trasmessa anche attraverso quello che è il vostro carisma di insegnamento. E vi faccio gli auguri perché il corso per il concorso possa riuscire, riuscire anche il concorso. Ricordatevi sempre che voi siete un po' l'avanguardia, un po' laica della Chiesa, quindi, come dire, siete quegli operai specializzati che devono portare quel mistero della parola, portarlo attraverso le categorie culturali. Non dimenticate che il nostro vecchio vescovo Guerino Grimaldi, di santa memoria, veramente un grande vescovo è stato, diceva che la fede deve diventare cultura. E voi dovete fare questa operazione, farla diventare cultura, una Weltschauung, una visione di vita. Bene, chi è Abramo? Abramo è figlio di un certo Terach, un uomo che viveva in quella che è la terra dei due fiumi, Ur dei Caldei. Ma Terach, ricordatelo, è un nome che significa qualcosa di particolare. Terach viene dal verbo lakak. Lakak è prendere, possedere. Era un uomo padre padrone. Aveva tre figli, gli altri due, Abramo il primo, il secondo è Nacor e il terzo è Aran, che poi morirà. Ebbene, guardando a questa bellissima esperienza di questa famiglia, è importante anche il fatto che muoia il terzo, dando alla luce un figlio, Lot, che è il nipote di Abramo, e due femmine, una delle quali sposerà poi lo zio. E questa famiglia è molto autocentrata, è una famiglia dove c'è un solo padre padrone, ecco perché muore Aran. Aran non può diventare padre come è il padre. Ed è strano anche un'altra cosa, che davanti alla famiglia che chiede di vivere, Nacor sposerà la nipote. Abramo non lo farà e sposerà una donna che non è del suo clan, Sarai, Sara, che non significa principessa ma dei principi, l'etimologia era sbagliata per chi la faceva. In realtà Abramo sposa questa donna che è fuori dal clan. Ma stranamente questa donna è sterile. Come mai? Guardando il testo a partire dal capitolo 11 si capisce che Sara è sterile perché in questo modo lei definisce la sua identità. E non essendo del clan, se fosse stata feconda, sarebbe stata una fattrice che dava al mondo dei figli e sarebbe stata assorbita dal clan. Guardate Dio com'è straordinario. Attraverso quella sterilità biologica dà un'identità a questa donna che però partorirà perché la parola la feconderà. Ricordate le querce di Mamre, i tre angeli, simbologia di Dio, gli daranno esattamente, gli diranno che avrà un figlio. Lei non ci crede molto, anche perché ormai il suo flusso si è essiccato, e voi donne lo capite bene rispetto agli uomini, rideva. E gli angeli dicono, perché tua moglie ride? Ebbene, quel ragazzo si chiamerà Ishak, Isacco, cioè Dio ride di te, perché Dio davvero può vincere anche quella sterilità, perché la parola di Dio è feconda. Ricordate Isaia? È come l'acqua che scende dal cielo. Bellissimo quel testo. Bene, in questa storia noi vediamo anche a livello antropologico la pazienza di Dio, che è un pedagogo meraviglioso, che a volte costruisce portando la nave in porto con i venti contrari, diceva il grande San Giovanni Crisostomo. Dio educa poco a poco Abramo. Ecco perché ho scelto per noi, dico per noi perché anche per me questo testo è continuamente una pagina di riflessione. Dobbiamo ricordarci, carissime amiche e carissimi amici, che la nostra vita deve essere progressiva. Non si diventa santi subito, non si diventa uomini e donne vere subito, umani non si nasce ma si diventa. Per cui Dio educa poco alla volta Abramo a vivere le sue relazioni, così da permettergli di attuare quel progetto di benedizione. E la scena di questa legatura di Isacco conclude tutto un cammino, per cui è interessante guardare a questa triplice relazione che Abramo deve avere con Dio, con se stesso e con il figlio. Il testo che avete tra le mani è un testo interessante perché a un certo punto il Signore gli chiede conto di questo figlio, praticamente glielo chiede. Il testo, che andiamo subito a guardare, dice così: in quei giorni, o dopo queste parole ancora meglio, Dio mise alla prova, fece una verifica. Qui dovete sapere che in ebraico la parola prova è troppo forte. L'unico forse termine delle nostre lingue moderne per tradurlo è un test, un esame, un test. Perché non sono negative le prove. D'altra parte pure Sant'Antonio nel deserto diceva che senza i test, senza le tentazioni non saremo mai santi. Per cui è interessante attraversarla la vita, anche se qualche volta ci capita di dover cadere. Ebbene, fece un test ad Abramo e disse: Abramo, rispose e disse, eccomi. Riprese, prenditi prego tuo figlio, il tuo unigenito, ma si può anche tradurre unico, unito, che ami, Isacco, va nel territorio di Moria, la terra alta, e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon'ora, sellò l'asino, prese con sé due suoi servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi si alzò e si mise in viaggio. Il terzo giorno ci ricorda Osea forse, no? Terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutte e due insieme. Disse Isacco ad Abramo suo padre, padre mio, disse, eccomi figlio mio. Disse, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Disse Abramo, Dio stesso vedrà l'agnello, vedere significa provvedere. Provvederà, vedrà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutte e due insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco, lo depose sull'altare sotto la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Sono altre sei azioni, se le avete contate. Ma l'angelo di Adonai lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: Eccomi. E l'angelo disse: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male, non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide, ed ecco un ariete dietro, impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo Adonai vede o è visto. Perciò oggi si dice: sul monte Adonai provvede. L'angelo di Adonai chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: Giuro per me stesso, oracolo di Adonai, poiché o perché tu hai fatto questa cosa e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul dito del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito, cioè ascoltato, alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi, insieme si misero in cammino verso Beersheba e Abramo abitò a Beersheba. Questo è il testo, che ovviamente non è quello della CEI, ma tradotto dalla stessa ebraico, cercando di rendere, perché l'ebraico è una lingua un po' polisemantica, qualche volta delle espressioni hanno molte belle espressioni. Innanzitutto Abramo si sente dire quest'ordine: prendi tuo figlio, il tuo unico figlio che ami. Quando noi leggiamo questo testo, non so voi che cosa immaginate, ma Isacco quanti anni ha? Come lo immaginate? Piccolo, grande, giovane? Aveva 37 anni, 36-37, esattamente l'età che avrà Gesù quando affronterà la Pasqua, perché Gesù è nato nel 6-7 avanti Cristo, è morto il 7 aprile dell'anno 30 e risorto la domenica 9 aprile. È un caso? Dio non fa mai niente a caso. E quindi era già grande questo figlio, no? Ma l'ordine di Dio del versetto 1 può essere interpretato in due modi. Cosa vuole Dio da Abramo? Vuole che offra il figlio che è stato un dono, l'ha avuto in vecchiaia, quando lui era vecchio e la moglie era sterile? Oppure vuole che insieme al figlio deve andare a fare un sacrificio? Vedete, siamo davanti a quello che è il tema del sinodo di quest'anno, il discernimento. Leggiamo anche la Quaresima come un momento di discernimento. Che poi non mangiamo un dolce, figurato, ci fa bene pure alla salute. Il problema è che troppi zuccheri e troppo carboidrati. Il problema invece è diverso, e cioè è sviluppare la capacità di capire la volontà di Dio. E quindi può significare due cose. Già nel secolo XIV c'era un rabbino, Levi ben Gershom, che diceva: è possibile leggere questo ordine di Dio in due modi. Che cosa capirà Abramo? Perché vedete, come noi recepiamo l'ordine di Dio viene fuori la nostra identità. Davanti a un dono, lo dico subito, come si accoglie quel dono e come rispondiamo a quel dono viene fuori non solo chi è il donatore e le sue qualità, ma anche le qualità e l'identità di chi ha ricevuto il dono. Quindi immaginate questa relazionalità, no? Evidentemente, cosa vuole fare questo test? Bisogna scoprire cosa vuole davvero Dio da Abramo. Qual è l'oggetto esatto di questo test? Cosa capirà il nostro Abramo? Evidentemente le domande esistenziali sono molto forti. Ma che cosa si aspetta Dio da Abramo? Che cosa deve fare con questo figlio, che è il figlio legittimo? Perché ricordate che Abramo si lamentava: Signore, io sto per morire e sarà dopo di me un erede, un estraneo, un mio servo. No, dice Dio, tu avrai un figlio, sarà lui il discendente, no? Anche se poi Dio non dimenticherà il figlio della schiava, anzi, provvederà anche all'altro. Vedete queste aperture già universalistiche presenti in Genesi, no? E notiamo che i personaggi, anche secondari, i servi, che non hanno udito la parola divina, che cosa capiscono? Capiscono che Abramo sale su questo monte per offrire un sacrificio. Esattamente chiedono questo: fermatevi qui, io e il ragazzo andremo, notate questa prima persona plurale, faremo, ritorneremo. Possibile? Loro non sanno che deve offrire il figlio o che deve offrire insieme al figlio. È in gioco una richiesta molto forte, no? Notate anche che il testo inizia al versetto 1, ve l'ho messo, dopo queste parole o questi avvenimenti, no? Quasi a voler dire, l'autore, vedete che il narratore, peccato che la Bibbia non ci sia nelle scuole ufficialmente, perché è un, veramente un capolavoro anche di letteratura. Con quella piccola espressione non fa altro che dire, guardate che siamo al termine di una parabola che dura dal capitolo 11, siamo al capitolo 22, tutto il ciclo di Abramo. È il punto di arrivo di un'avventura da quando Abramo ha fisicamente lasciato la casa di suo padre. Perché Dio lo chiama? E lo chiama con un'espressione che è al versetto, al capitolo 12 ed è al capitolo 22, solo due volte. Lek, leka, va verso di te. Il viaggio non è mai un fatto solo esterno, il viaggio è anche un'avventura interiore. Va via. Ma perché Dio lo chiama? Vedete, la vocazione di Abramo, al di là della vocazione come la intendiamo ufficialmente, è distaccarlo da quella paternità possessiva di Terak. E quindi, saliti da Ur dei Caldei a Harran, Siria nord-orientale, lì avviene la chiamata e viene portato via verso il sud, verso Beersheba. Quindi c'è stato già un distacco da quella paternità possessiva. Ma è interessante anche un'altra cosa. Deve lasciare non solo fisicamente suo padre, ma quella paternità. Quella separazione deve essere una guarigione, un cammino di guarigione del legame interiore con suo padre. E quindi è interessante il percorso che fa Abramo. Pensate, ha atteso questo figlio. Se guardiamo i testi, per 25 lunghi anni ha morso il freno, perché la moglie era sterile e lui stava facendo sempre più vecchio. E poi c'è stata, come dire, l'escamotage di Ismaele, per cui la Sara ha permesso una sola notte solo per fecondare la schiava, ma solo una notte, Sara era tipo tosto, come voi donne, per cui dice una sola volta per avere il figlio, e quando è nato si è messa con le gambe aperte sulla schiava, oggi mi è nato un figlio, perché per gli ebrei anche l'adozione è uguale alla nascita, ma non è il figlio legittimo. Per cui vedete, tutta la storia di Abramo è protesa verso la nascita di questo figlio, che deve essere, per le parole che Dio gli ha promesso, deve essere lui, la discendenza numerosa come la polvere della terra, dice al capitolo 13, versetto 16, oppure quando lo fa uscire, guarda il cielo, siamo al capitolo 15, versetto 5, vedi tutte le stelle, così sarà numerosa la tua eredità. Ma intanto il figlio non era arrivato. Questo figlio, talmente atteso un quarto di secolo, è finalmente donato, nonostante gli ostacoli, questo figlio con il quale il Signore deve confermare la sua alleanza, in vista di quella benedizione che deve ricadere su tutta l'umanità. È possibile che ora Dio glielo chieda? Ma che senso ha? Vedete, Abramo si trova davanti a un dilemma molto forte, che è il dilemma anche di ognuno di noi. Dio ci fa un dono, poi spesso ce lo chiede. Perché? Evidentemente, se offre Isacco in olocausto, che ne sarà poi di quella promessa? Che cosa ne sarà di quell'alleanza? Che ne sarà del progetto di benedizione? Ma così facendo non rischia di contrastare Abramo il progetto che Dio gli ha rivelato? Ma se sulla montagna offre solo un olocausto alla presenza di Isacco, ma è questo che veramente vuole Dio? Insomma, Abramo è messo davanti al dilemma. È il dilemma della vita per ognuno di noi quando siamo chiamati a fare delle scelte. Ecco la bellezza del discernimento, comprendere qual è la volontà di Dio, sia fatta la tua volontà. Per questo Gesù ce lo dice, no? Perché quel telema tuteu, quella volontà di Dio, dobbiamo capirla. Quindi vedete, il test riguarda innanzitutto Abramo. Che ne farà di questo figlio unico, amato? Ma si può anche tradurre, cambiando le vocali, unito a lui. Quindi c'è un legame molto forte con questo figlio, è il figlio desiderato per 25 anni. Bene, voi sapete che, voi avete familiarità con la Bibbia, sapete che spesso, la Bibbia ebraica soprattutto, il test è sempre dietro l'angolo, no? Un dono in sé è già un test. Perché? Perché indipendentemente dalla volontà del donatore, il dono introduce un dispositivo che permette lo svelamento di una verità nascosta. Questo è il test. Il modo di ricevere il dono manifesta qualcosa di chi lo riceve, a secondo che veda nel dono un oggetto da prendere, da possedere, o un segno che invita a coltivare un'alleanza. Insomma, per dirla in parole più semplici, nel dono noi possiamo privilegiare la cosa offerta o privilegiare la relazione. Pensate quando ci fanno un dono senza manco un biglietto, proprio si è grezzi, no? Il dono è soltanto il mezzo per un'alleanza. Pensate il testo che oggi celebriamo, che è preceduto da quella scena, è la seconda giornata di Cafarnao, dopo che Gesù li ha chiamati sul lago, è stato a casa della suocera di Simone, primo personaggio, poi ha fatto molti miracoli. Al mattino presto, Marco 1:35, quando era ancora notte, quindi siamo nella quarta veglia, dopo le tre, ancora notte, Gesù si alzò, uscì e si recò. Tre auristi indicativi, tre passate, tre azioni puntuali. E poi c'è un imperfetto, e là pregava. Che bello, l'immagine della Quaresima, alzarsi, uscire, recarsi in un luogo deserto, per fare che cosa? Pregava. Quante volte vi dico, quando leggete l'imperfetto, rallentate, pregava, un'azione continuata, lui, il figlio di Dio, immaginate noi. Per cui dopo questa scena, quando al mattino presto Simone e Hoi Parautu, dice il testo, e quelli che stanno con lui lo cercano, quando lo trovano, vi ricordate che dicono? A tutto lo stanno cercando. Fosse stato un Pietro Napoletano, ma dove caspita ti vai a combinare? E Gesù nota che il giorno dopo, il dono della vocazione, hanno già sbagliato strada. Perché dire tutti ti cercano, vuol dire che loro stanno dietro chi? Stanno dietro Gesù o dietro la gente? Stiamo dietro la gente. Com'è facile sbagliare? Ecco perché l'episodio del lebbroso restituisce quella pazienza. Ma Gesù, ricordate che ha detto poi a Simone e ai suoi? Agomen alla cu. Yamongen. Andiamo. Inshallah. Andiamo. Prima persona plurale. Lui e gli altri andiamo altrove. Perché anche là io debba, che riusso, predicare. Vedete, è importante questo dono. Il nocciolo del test è proprio qui. Innanzitutto nella relazione con Dio. Se Isacco è un dono di Dio ad Abramo, come lo riceve Abramo? Noi i doni che Dio ci fa, come li riceviamo? Li riceviamo come qualcosa che ci appartiene, che è nostro, che dobbiamo possedere, torna il verbo lakak di terak, oppure dobbiamo davvero svincolarci e vivere la relazione? È un testo interessante proprio sul dono, che riguarda anche noi. E il dilemma di Abramo è il dilemma nostro. Quando Dio dice ad Abramo vattene verso la terra di Moria, ripete esattamente quello che ha detto al capitolo 12. Vattene dalla tua terra, lek leka. Devi fare questo viaggio. Il viaggio è sempre uno svincolarsi e un distaccarsi da per andare verso. Quando abbiamo fatto Giovanni, ricordate la famosa crisi di Cafarno? Dice, volete andarvene pure voi? E il testo di Pietro, come dice? Signore, da chi andremo? È la traduzione banale. Il testo greco dice, Signore, ci allontaniamo da te, apo, per andare eis, dove? Per dirla in dialetto, lasciamo il certo per l'incerto? Non è un distacco utile quello lì. Già il Signore gli aveva detto di lasciare Terak, per liberarlo da quella paternità, chiamiamola meglio, fusionare, termini proprio antropologici. Ora Dio parla ad Abramo di suo figlio, sottolineando quanto gli sia legato, poiché prima di pronunciare il nome di Isacco, il tuo figlio, il tuo unico, il tuo unito, quello che ami. E l'aggettivo, in ebraico c'è un aggettivo yachid, che è ambivalente nel significato. Può significare unico, ma può significare anche unito. E potrebbe significare allora che c'è una fusionalità tra padre e figlio, che non va bene. Mai la paternità e la maternità devono essere fusionali. Quindi l'ordine di Dio non mira solo a testare la relazione di Abramo con lui, ma gioca anche sulla relazione con Isacco. Quindi capite, quando noi mettiamo in gioco la relazione con lui, con Dio, mettiamo in gioco anche la relazione con gli altri. Le cose sono davvero interconnesse. Quindi è interessante spezzare forse quel legame? Forse è questo che gli chiede il Signore? Forse è questa la portata simbolica del fatto di legare Isacco? Oppure stringerà con forza questo dono che gli è stato fatto, come ha fatto Terach con i suoi figli e col suo clan? È in gioco una identità. Ma Dio è un liberatore, è un Goel, ricordatevelo. Dio non permette mai la fusionalità. E allora, con questo ordine ambivalente, che cosa fa il Signore? Lascia ad Abramo tutta la libertà di conservare o meno per sé il dono ricevuto, oppure di ridonarlo per mantenere un'alleanza, fidandosi di Dio. Quale scelta farà il nostro Abramo? Andiamolo a vedere. C'è uno studioso che dice: povero Abramo, Dio l'ha messo in uno stato di shock. Non so se è capitato pure a voi, cioè frastornato per quello che Dio gli ha chiesto. Cari amiche e cari amici, non è sempre facile capire cosa vuole Dio. Noi spesso gli facciamo dire quello che vogliamo noi, è facile, ma è quella poi la strada giusta? Poi, come dire, chi può stomare va, stipisce piglie, dicono in dialetto, no? Quindi le tue scelte inevitabilmente porteranno delle cose, che poi non pigliartela con Dio. Siamo chiamati a fare discernimento. E notate che le azioni che vi ho messo al versetto 3, nella CE sono solo 5, ma c'è una traduzione sbagliata, c'è un ultimo verbo, sono 6. Come sono 6 sul Monte Moria. No, scusate, però non sono 6. 6 in aritmetica. Ma sapete che nella Bibbia sono 7-1. La settima è sempre sua, ma è nostra. Bene, Abramo spacca la legna, prende il figlio, prende i servi, prende l'asino. Notate che tutto questo lo fa senza dire una parola. Sono quei silenzi che portano fuori una drammaticità. Perché sta pensando: ma che vuole Dio da me? Prima mi fa aspettare tanti anni per avere un figlio e ora me lo chiede. È un dramma. Ma è interessante anche questa calma che è solo apparente di Abramo. Anche quando parla ai servi: fermatevi qui, andremo, offriremo, ritorneremo. No? Che cosa avrà pensato Abramo? Avrà pentito ai servi o avrà già dichiarato che lui sapeva che Dio in un caso o l'altro gli avrebbe, come dire, appianato la strada? Dal racconto non filtra nulla. È bello vedere che anche noi lettori, fino al versetto 9, siamo sospesi. C'è quella suspense della narrativa che è bellissima. Bella la nostra rivelazione ebraico-cristiana. La narrazione è il raccontarsi di Dio, è il rivelarsi di Dio. E quindi anche noi rimaniamo perplessi. Che cosa farà Abramo? Cosa vuole Dio? E anche noi immaginiamo che a partire dalla sua indecisione Abramo è angosciato da questo silenzio e questa scelta ambigua. Quale sarà la scelta? C'è un'incertezza. Che cosa farà Abramo? Come cercherà di vivere quell'ordine di Dio? È interessante, man mano, vedete, quando lui sale sopra, il figlio gli ha chiesto dov'è l'agnello, ovviamente era l'agnello che si offriva, costruisce l'altare, e notate che il testo rallenta, costruisce l'altare, non sa che pesci prendere, ma che cosa deve fare? E mentre fa quelle altre 6 azioni, il racconto, se lo guardate bene, è rallentato, fino a quando poi al versetto 10 ha deciso, eppure noi sappiamo che prende il coltello per immolare. Vi devo confessare che quando io sono stato consacrato prete, le nostre mamme in genere ci regalano i vasi, no? E io andavo a Napoli con mia mamma, con mia sorella, mio padre era già morto, e ho scelto un calice con questo coltellaccio è Abramo che sta per immolare il figlio. E mia madre, buona donna, dice, figlio mio, ma dove appi la messa? Che c'entra con questo coltello? Ma che devi fare? E allora ricordo la spiegazione, quindi è un testo che io amo dal 1985-86, sono 37 anni che ci torno su questo testo, più ci torno e più scopro questa fontana inesauribile, dice Efrem il Sir. E io le spiegai a mia madre, guarda, questa è una delle azioni più importanti dell'Antico Testamento, quindi stai tranquillo, mi stai facendo il regalo più bello che potevo, mica metto quel Gesù tutto ieratico, no. Dio è ironico, è provocatorio, vi ho abituato a leggere i testi non in modo bonistico, la scrittura è anche provocatoria. E allora, quali sono i sentimenti di quest'uomo, no? È come se Abramo sperasse ancora in un intervento di Dio, no? E allora alla fine sceglie di non conservare per sé il dono. Ecco che prende il coltello e ha deciso che deve immolare, di restituire il dono. E in questo modo viene fuori la sua identità. Fermati, non ucciderlo. Ora so che tu devi dire il dono ricevuto, ridonato, stabilisce l'identità di Abramo e anche la sua relazione. Abramo dà prova di offrire il dono che ha ricevuto, dimostrando che ha scelto la relazione con Dio e lasciando a Dio la soluzione. Dio provvederà, Dio vedrà, figlio mio, Dio vedrà. Vedere e provvedere, diciamo noi nella nostra lingua, no? In ebraico, vedere e provvedere da parte di Dio. Quindi è interessante. Attenzione, perché spesso anche alcuni colleghi parlano di una fede cieca qui. Amore cieco, fede cieca, non mi piace molto. Non penso proprio. In realtà, vedete, il gesto di Abramo che ha scelto di ridonare il dono viene da lontano. C'è tutta una lunga storia con Dio che fa capire anche a noi quanto sia importante un cammino. Quindi era già presente quando ha scelto di andare via e di lasciare il padre, no? Quindi ha imparato, vedete, Abramo ha imparato il suo cammino, e qui viene una grande lezione per noi, con le continue separazioni, con i continui distacchi. Ha lasciato suo padre al capitolo 12. Al capitolo 13 lui ha il nipote Lot e gli dice, figlio mio, qua non possiamo stare insieme, i tuoi matriani con i miei discutono. Queste sono le due terre, se tu vai a nord io vado a sud, se tu vai a est io vado a ovest. Lot molto egoisticamente sceglie la parte migliore, che era Sodoma e Gomorra, ma chi sputa in cielo poi gli torna in faccia, poi quella terra sapete che fine farà, e che fine farà poi Sodoma e Gomorra. Ma anche lì Abramo si è distaccato al capitolo 13. Al capitolo 17 ha avuto anche simbolicamente, si è distaccato dalla moglie, la circoncisione. Poi c'è la nascita di Isacco, la discussione con il re Abimelech, e poi ha dovuto, una delle cose più pietose della sua vita, quando Sara gli ha intimato, gelosa della schiava, di cacciare Ismaele. E gli si è stretto il cuore, era figlio anche Ismaele. Ma il Signore gli ha detto, sta tranquillo, io vedrò, cioè provvederò. E ricordate che la schiava, nel deserto, pur di non vedere morire Ismaele, lo mette sotto un cespuglio e si allontana. Ma il Signore provvede, vede, gli fa vedere una fonte, e quindi Ismaele si salva. Perché Dio è Dio di tutti. Non è un Dio identitario, integrista. Che belle queste aperture già. Siamo in Genesi appena. E notate che ogni volta Abramo ha accettato queste separazioni. E ogni volta che le ha accettate è cresciuta la sua vita in un modo fecondo. Che cosa sono loro le conseguenze di questa sua disponibilità? Quando Abramo arriva al parossismo più acuto e prende il coltello per immolare Isacco, ormai la tensione è terribile, e beh, c'è il Signore che interrompe quel gesto. Fermati. E non dice non toccare il figlio, non toccare il ragazzo. Nar. Non parla più di figlio. Ve l'ho fatto notare nella traduzione, tra parentesi, non figlio, ma ragazzo. Vedete, è interessante. il messaggero del Signore ferma questo braccio omicida, sospende l'immolazione di Isacco. Infatti l'atteggiamento del padre è molto forte. Isacco, Abramo ha scelto di non conservare per sé il ragazzo. E anche il fatto di nominare Naar, il ragazzo, invece di figlio, notate che il mondo ebraico è bellissimo, cambiando solo un termine fa capire che c'è un cambiamento radicale della condizione di Isacco. Isacco è il ragazzo. Che vuole dire? L'accettazione della sua morte da parte del padre lo libera dal suo potere, viene svincola, quindi la legatura diventa slegatura. Il vero legame è lasciarlo libero. Che potere antropologico! E da figlio diventa un giovane a 37 anni che può crescere senza più dipendere da chi gli ha dato la vita. È questa la vita, non quella del possesso. Per questo Abramo veramente può essere detto timorato di Dio. È decisamente all'opposto della cupidigia, del possesso, di non mollare la presa, no? È una rinuncia coraggiosa a una paternità che non deve essere intesa come possesso del figlio, come l'aveva avuto lui da Terach, suo padre. Questa è la vera correttezza verso il figlio Isacco. Ma questa correttezza, questo slegamento anche di Isacco e della paternità di Abramo, lo ha conciliato anche con il Dio della vita. Quel test è stato superato magnificamente. Ma non è finita qui, perché noi pensiamo che sia finito qui, the end, la scena è finita, no, ora si apre un'altra volta. Sono questi gli ultimi studi. Perché che cosa succede? Guardate il versetto 13. Abramo può alzare gli occhi e vede l'animale che gli permetterà di eseguire l'ordine di vita, divino. Abramo può offrire non più Isacco, ma ha trovato un animale. E infatti quel luogo sarà chiamato Moria. Dio vede, il luogo dove Dio vede. Che cosa vede Dio? Vede la disponibilità e la fede di chi Abramo non ha conservato per sé il dono, ma sceglie di entrare in una relazione reciproca con Dio, restituendo quel dono prezioso così come l'ha ricevuto. E non è la logica di quel terzo servo, eccoti il tuo tutto schifato, non l'ha mai preso, no. Gli altri servi lo hanno accolto e lo hanno dato, addirittura aumentando la responsabilità. Ecco perché non solo sulla montagna il Signore vede, ma è anche visto in questo senso. È un luogo simbolico in cui c'è un dono scambiato, donato e ridonato. E avviene un incontro che consacra l'alleanza fra Dio e il patriarca. Abramo dunque vive una paternità diversa dopo questa avventura. Ma c'è una scena finale che è importante guardare. Padre mio, dov'è l'agnello per immolarlo? Gli aveva chiesto questo il povero Isacco salendo. Hanno portato la legna, portato il fuoco, il coltello, ma manca proprio l'oggetto importante. E dov'è l'agnello? Guardate la finezza, qui vi prego di guardare la finezza dell'autore biblico. Il padre alza gli occhi e cosa vede? Beh, non vede un agnello, vede un ariete. Cioè, come mai vede l'ariete? Ma l'ariete chi è? O il montone, se volete, è il padre dell'agnello. Ed è questo l'animale offerto in olocausto. Dovete sapere che il termine in ebraico di ariete, ha'il, viene da una radice ebraica che può significare anche la potenza. D'altra parte, voi sapete, nel Benedictus, l'abbiamo detto poco fa, un corno di salvezza. Il corno, le corna, sono la simbologia della potenza. Per cui Abramo non vede solo un ariete, ma vede un ariete, sono cinque parole in ebraico, un ariete dietro, intrappolato nella macchia, nei grovigli, con le sue corna. Cinque parole. Che vuol dire? Qui vedete quelle cinque parole in ebraico hanno tutte un senso, ma soprattutto quell'avverbio dietro, che localizza l'ariete. Ma in ebraico dietro può significare anche il tempo passato, prima, quindi può significare il prima. E poi c'è il verbo prendere, afferrare, che è il verbo del possesso, il controllo. C'è la macchia con gli arbusti, con i rami aggrovigliati, intrecciati. Sono cinque parole per descrivere l'ariete così come lo vede Abramo, con due livelli di significato. Sul piano fattuale, è chiaro, descrive l'animale immobilizzato nel groviglio, quindi lo può prendere per offrirlo al posto di Isacco. Ma c'è un piano simbolico molto bello. Abramo volge lo sguardo indietro, cioè verso il suo modo di considerare la paternità. Quell'animale ariete che è il padre dell'agnello è lui. Come interpreta la sua paternità? Come potenza sul figlio? Come il montone usando le corna della potenza sul figlio, usando cioè una paternità possessiva? Oppure ci rinuncia? Perché quelle corna sono legate. La macchia indica il padre. Quindi il sacrificio dell'ariete, in un certo senso, simboleggia lo slegamento anche di Abramo, e cioè la rinuncia a una paternità possessiva. Rifiutando di tenere per sé quel figlio unico e ridonandolo a Dio, Abramo sacrifica una paternità possessiva, fusionale, come presa di possesso del figlio. Quanto è vera questa pagina. Secondo cordone ombelicale delle donne, ricordate? Genesi. La donna partorirà con dolore. Scusate, ma perché Dio non sa che il parto è o da sotto o da sopra, insomma, è sempre uno squarcio. Vi ricordate questo testo? In realtà è il secondo cordone ombelicale. Il primo ve lo tagliano a voi donne, a voi mamme. Il secondo lo dovete tagliare voi. La maternità possessiva col figlio. Un figlio lì, lì, ma danni 60 anni. Guardate che per voi donne il grande amore, perché voi amate di più di noi uomini, il grande amore per i figli e per le figlie, a un certo punto deve essere tagliato, se no è una maternità possessiva. Guardate che il testo a livello antropologico è ricchissimo, ma siete talmente bravi che potete fare poi tutte le ricadute. Vediamo di concludere questo fatto. Notate quindi, Abramo sacrifica quella paternità come presa di possesso. Perciò il rito rappresenta come in un dramma in cui Abramo acconsente di accettare di offrire Isacco a chi gliel'ha donato. Non lo tiene unito a sé. E viene fuori quell'aggettivo che era polisemantico. Non è unico solo, non è unito. Pensate che il padre stesso ci offre il figlio. Ce l'ha mandato apposta. In queste condizioni, allora, non stupisce che nell'epilogo, il versetto 19, Abramo ritorni a Beersheba. Ma nessuno nota, innanzitutto, che Sara non aveva saputo niente. Completamente all'opposto. L'avrebbe fatta morire di terrore. Ma poi nessuno nota che il versetto 19 dice che, attenzione a questo passaggio, Abramo ritorna a Beersheba, il pozzo del giuramento, o le sette sorgenti, ritorna con i due servi, i due ragazzi. E Isacco dov'è? Che bello, è stato slegato. Ha la sua via, il suo sentiero, il suo percorso. Vedete, è bellissimo con queste frasi, no? Se guardate bene nel versetto 6 e 8, ve l'ho messo in corsivo, credo, andavano unitamente insieme. Abramo va unitamente con il figlio. Arrivato al versetto 19, torna a Beersheba con i due ragazzi. Ormai Isacco è un figlio separato, distanziato dal padre, ha il suo cammino. E così il testo di Abramo ha un effetto duplice come positività. Prima di tutto sia per il figlio che per il padre. C'è una situazione nuova. E la loro relazione è completamente trasformata. La relazione di obbedienza a Dio ha slegato il figlio, ma ha slegato anche la paternità di Isacco. E alla fine il luogo di Abramo qual è? Non è più il figlio unito quello che egli ama, il pezzo del suo cuore, ma è Beersheba, torna a Beersheba, il pozzo del giuramento. Il Signore ha giurato, Abramo ha creduto a tutto questo, eh? E quindi facendo proprio questa parola ha messo davvero in pratica l'ordine di Dio con fiducia. Abramo è davvero l'uomo che ha ascoltato il Signore con un'obbedienza che non è cieca, come vi ho dimostrato, ma frutto di una separazione continua. Se la fate caso, anche nella nostra vita ci viene chiesto continuamente un distacco da, per vivere una positività, un'obbedienza senza inclinature, che il messaggero alla fine dichiara: ora so che tu temi Dio. Abramo ha ascoltato lungo tutto il suo percorso la voce di Dio, un Dio pedagogo che tappa per tappa lo fa maturare in una progressività antropologica meravigliosa, fino alla montagna del faccia a faccia su quel monte Moria. Ecco perché tutto il percorso di Abramo porta a questo risultato. E Dio mette in gioco tutta la totalità dell'avventura di Abramo, no? E tutti i rapporti con Dio, con se stesso e col figlio cambiano, eh? E fra l'ordine iniziale e la promessa rinnovata, Abramo accetta di rischiare tutto. Chi rischia tutto riceve tutto. È come in uno scambio, il dono ridonato. Abramo sembra di aver perso Isacco, perché non tornano insieme dalla montagna. In realtà non lo ha perso, lo ha slegato, lo ha lasciato andare. Voi che siete mamme e padri, ditemi la verità, mica è facile. Se n'è andato a nord, e chi lo vede? Com'è difficile accettare la slegatura, il distacco. Ma la loro vita è altrove, come la vostra è stata altrove. Evidentemente, vedete quanto è interessante questo scambio. Guardate anche al versetto 14 lo scambio di sguardi per fare l'alleanza, no? Il dono Isacco può scomparire finalmente e lascia il posto alla comunione, alla promessa, a quel sigillo di giuramento. Dio non si tira indietro. E questo va a vantaggio di tutta la sua discendenza. Perché vedete, i frutti dell'obbedienza di Abramo non ricadono solo sulla sua discendenza, ma su tutto, anche sui nemici, anche sull'umanità intera. Quella benedizione di Abramo passerà a tutte le genti. Ciò che Dio ha giurato non sarà meno. Gli ha dato una garanzia, ma dobbiamo arrivare a quel ridonare il dono. Solo così il progetto di Dio passa attraverso di noi. Quando ce ne impossessiamo, vedi Salomone, si è impossessato di quel dono, ha fatto una discesa degradante della sua umanità e della sua saggezza. L'uomo più saggio del mondo, che era stato addirittura visitato dalla regina di Saba, che si era fatta 2000 chilometri a cammello per andarla a trovare, quell'uomo così saggio, alla fine è. E non è forse la fine di Elia, che davanti a quell'arpia di Jezabele scappa e ha paura, dopo che ha tagliato i prepuzi a tutti i profeti di Jezabele, poi ha paura di quella donna. E Dio gli si rivelerà non nella tempesta, nel fuoco, nel terremoto, ma in quella voce, quel sussurro sottile di silenzio. È un Dio che si rivela sempre sub contraria specie, diceva il grande Lutero, eh? Sempre al contrario di quello che pensiamo noi. E torna al pozzo del giuramento, Sheva, Beersheba, il pozzo del giuramento. In quel deserto di Beersheba, è una combinazione stupenda, quando Agar, la schiava, ha accettato la perdita di suo figlio non lontano da un pozzo. A Beersheba, Abramo ha fatto alleanza anche con il re Abimelech, dimostrando anche di avere grandi capacità di stabilire relazioni fraterne con uno straniero. E ormai questo luogo sarà il luogo del memoriale del giuramento che Dio fa con Abramo e con suo figlio. Ma poi credo che negli appunti abbia fatto anche un lavoro in più, che lascio alla vostra intelligenza fidei, di far vedere come ciò che succede per Ismaele, e quindi per la madre Agar, succede per Abramo, per il figlio Isacco. Per lei e per lui c'è un dono ridonato. Sia Ismaele sia Isacco sono doni che vanno ridonati. E allora vi ho messo quel testo per farvi vedere, quella tavola sinottica, per farvi vedere che in entrambi i casi Abramo obbedisce. Si dispiace di dover mandare via Ismaele, ma quello è il progetto, perché in questo modo Ismaele possa vivere. Dio lo vedrà, cioè lo provvederà pure per lui. Nel caso di Isacco la stessa cosa. C'è un mattino in tutti e due i momenti, c'è un viaggio che viene preparato in tutti e due i momenti e c'è una presa che va mollata, c'è una slegatura da fare. In questo modo sia Ismaele sia Isacco possono cominciare il loro cammino. Dio ha aperto gli occhi ad Agar, ha visto il pozzo e finalmente può far bere il figlio e lo salva. Ha fatto aprire gli occhi ad Abramo e ha visto l'ariete, ha slegato il figlio ma ha slegato anche Abramo. E ormai i figli possono vivere per la loro strada, Ismaele per un verso e Isacco per l'altro. Concludo, nella speranza di essere stato chiaro, perché è un testo molto profondo. C'è una dinamica di alleanza molto bella. Diciamo che quando vogliamo metterci in relazione con Dio dobbiamo andare oltre un limite. Dobbiamo cioè fare dei passi oltre. D'altra parte la vicenda di Gesù ci fa stare e andare oltre, no? Andiamo altrove, andiamo altrove. E poi c'è anche un'ultima considerazione da fare, la relazione fra gli esseri umani. Abramo, rinunciando a essere un padre, come lo era il suo padre Terach, possessivo, spezzando il legame che simboleggia l'attaccamento a questo figlio unito, Abramo assume un'altra paternità, un'altra dimensione della paternità. Quella che consiste nel sottrarre il figlio a una logica incestuosa. Vi ricordate Eva col figlio? O cocche mamma, un semidio. Poi arriva il figlio di Oginocnaus, Abele. Capitate, è arrivato quest'altro figlio, non considerato. Infatti si chiama Evel, l'inconsistente. Tutto l'amore per il primo, tutta la non considerazione per il secondo. E Dio che fa? Guarda l'offerta di Abele. E non quelli da. Si sostituisce alla paternità e alla maternità per far capire anche a Caino che ciò che offre il fratello è anche ciò che vale per lui. L'ha capito Caino? No, dovrà purtroppo attraversare quella fase. Ricordate che poi uscì da che cosa? Da quella morbosità e da quella fusionalità con la mamma. Vedete come Genesi continuamente con queste chiavi antropologiche ci fa capire che dobbiamo, come Abramo, accettare questa dinamica della separazione, della spogliazione, della rinuncia al dominio. Solo così si valorizza l'alterità e solo così la benedizione può passare. E Abramo, accettando questa dinamica, non solo permette al figlio Isacco uno spazio proprio per percorrere la propria strada, ma apre la strada a quella benedizione che è arrivata fino a noi. Grazie dell'ascolto.